torniamo a parlare di Abne qui in diretta sulla giusta frequenza. Tommaso Di Pierro, Riccardo Cotumaccio in conduzione fino alle ore 16. Abne a Brave New Europe, il progetto che ci vede in rete con un ricco parterre di testate giornalistiche d'inchiesta per indagare su come vengono spesi i fondi di coesione dell'Unione Europea. Oggi parliamo di cattedre inclusive con la giornalista docente Data Humanizer Donata Columbro. Donata, benvenuta.
Ciao Donata, buon pomeriggio, benvenuta alla nostra trasmissione, come stai?
Ciao, grazie, bene, bene.
Bene, allora, senti, parliamo del tuo articolo che è stato pubblicato su Internazionale. Allora, l'articolo appunto è incentrato su tutte quelle scuole italiane con studenti con disabilità. Ci sono quasi 338.000 studenti con disabilità in Italia, circa il 4% secondo l'ultimo rapporto dell'Istat. Ora, le cifre si riferiscono all'anno scolastico 2022-2023 e si registrano una crescita di 21.000 persone rispetto all'anno precedente 2021-2022 e sono aumentati di conseguenza anche i professori di sostegno del 10%, tanto che ora il rapporto è di 1,6 studenti per professore, una proporzione migliore rispetto a quella prevista dalla legge del 2007 che raccomanda un rapporto di 2-1. Ora, leggendo l'articolo, l'interrogativo che tu ti poni è il seguente: l'inclusione delle persone con disabilità nella scuola italiana sta funzionando dunque? Ed è lo stesso che io voglio porre anche a te. Come procedono le cattedre inclusive in Italia? I ragazzi con disabilità ricevono un'istruzione adeguata, attenta ai loro bisogni specifici?
Beh, posso rispondere nell'articolo, e cioè dipende, nel senso che è vero che sono aumentati docenti, professori di sostegno, quindi è aumentato il rapporto, almeno lo era nell'anno scolastico, quello preso in considerazione dai dati, ma l'Istat dice anche che tra i professori uno su tre non ha una formazione specifica, il 12% prende servizio in ritardo, e questo siamo a settembre, quindi le scuole sono iniziate. Se c'è qualche genitore che ci ascolta, qualche insegnante, sa benissimo che è una situazione comune, basta andare a leggere se non si frequentano i cortili delle scuole in attesa, insomma, dove i genitori discutono dei problemi in attesa dell'uscita dei propri figli, basta andare a farsi un giro nei gruppi social. Effettivamente anche la discontinuità del rapporto con l'insegnante di sostegno e l'alunno non è sempre garantita, purtroppo. Quindi l'inclusione sta funzionando, dipende da che cosa vogliamo guardare. C'è la proposta della cattedra inclusiva, che però non è legge, cioè è una proposta che è stata fatta, che in alcuni casi viene applicata anche senza una vera e propria normativa, senza una struttura, perché è la scuola, perché sono gli insegnanti che credono che possa funzionare di più, però questo non succede ovunque. Non è detto che se non c'è la cattedra inclusiva non ci sia, diciamo, accoglienza e i bambini e le bambine con disabilità non abbiano comunque il pieno diritto a fruire della scuola come garantisce anche la nostra Costituzione, quindi bisognerebbe vedere caso per caso.
E infatti io nell'articolo avevo proprio guardato a questa interessante proposta di legge, appunto introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado. Questa proposta di legge è stata presentata dal centro Ericsson nel novembre del 2023 a Rimini. Ormai è quasi passato un anno. Quali sono i passi in avanti che si sono fatti con questa proposta di legge e che cosa prevede in concreto?
Allora, la proposta di legge prevede che il professore curricolare e quello di sostegno siano totalmente intercambiabili, nel senso che anche quello di sostegno è specializzato in una materia, può essere lui direttamente il referente della classe e non anche rispetto appunto al rapporto con i genitori e non il docente curricolare, cioè quello di una materia, e che quindi ci sia una completa collaborazione, dove in realtà avviene già moltissimo, cioè non c'è più l'idea del docente di sostegno che sta di fianco al ragazzo, alla ragazza, allo studente a cui è stato assegnato, ma è il sostegno alla classe in realtà, infatti si chiama così. Con la cattedra inclusiva, cattedra mista, appunto non c'è differenza anche proprio nella gestione della materia. Quindi ci può essere proprio uno scambio tra chi sta in cattedra e chi sta, se vogliamo così, diciamo, definire, no? In una maniera più tradizionale. Questa è una proposta che viene fatta e che però appunto con questo lavoro, no, che si fa a turno sulla didattica e sul sostegno, al momento è una proposta ed è un modello che si sta sperimentando, sono sperimentazioni fatte sul territorio e una delle docenti, professoressa di sostegno della scuola primaria, Evelina Chiocca, che ha proposto questa legge, dice che funzionano. Effettivamente i dati raccolti dall'ISTAT dicono che l'attività dei professori di sostegno di un terzo degli studenti è rivolta all'intera classe, nel senso che non si porta il ragazzo o la ragazza fuori, ma come dicevo prima c'è questo lavoro insieme, però siamo a un terzo. In metà dei casi, ma dipende anche dalla gravità della disabilità, si lavora solo con l'alunno con disabilità, nel 17% è rivolta solo al singolo studente. E in realtà poi le figure di sostegno sono più, non c'è solo l'insegnante, ci sono anche per esempio educatori, educatrici, e più sono le figure, diciamo, che possono essere incluse in questa sperimentazione, meglio funzionerà il lavoro collaborativo.
Bene, come esempio di eccellenza di cattedra inclusiva, tu hai citato nel tuo articolo la scuola secondaria di primo grado Edoardo De Filippo di San Damiano, nelle periferie di Brugherio. Che cosa ci puoi dire di questa realtà? Come mai ti è così interessato?
Devo dire che cercavo esempi, quando la prima domanda sta funzionando, io cercavo esempi positivi perché volevo raccontare qualcosa che funzionava e non è semplice trovarne, purtroppo, ma me ne sono arrivati anche proprio andando a caccia di testimonianze. Una delle scuole che, diciamo, tornava in modo ricorrente era proprio la scuola di Brugherio, la San Pino. Perché gli insegnanti appunto applicano questo metodo, le attività di laboratorio sono moltissime, quindi le attività non tradizionali sono davvero molte, tra scienze, lingua, teatro, inglese. Specialmente nel mio reportage, anche con la fotografa Francesca Leonardi, li abbiamo visti in classe, li abbiamo visti, siamo anche andati in giorni diversi, quindi insomma abbiamo avuto questa testimonianza che l'uso dei laboratori è molto attivo, e questo in una scuola è indice che, diciamo, gli insegnanti hanno voglia di fare, che i ragazzi possono essere coinvolti nei lavori non solo in modo con i compiti tradizionali, ma anche appunto in altro, per cui ha funzionato bene anche per questo. Sono stati sostenuti da fondi europei anche per, soprattutto per l'implementazione dei laboratori, dell'orto scolastico, che ha permesso anche di tenere aperta la scuola d'estate, per esempio. Cioè, quando si parla di inclusione dobbiamo pensare anche a questo, non solo alle disabilità, ma anche appunto a situazioni in cui c'è un bisogno di avere continuità scolastica. E questo effettivamente lì è successo, per cui è davvero un esempio da seguire.
Bene, Donata, ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento. C'è un'espressione che mi piace molto nel tuo articolo, ovvero che un giorno ci auspichiamo tutti che si possa vivere in una vera e propria convivenza di differenze. Questo ci auguriamo con Abne, ci auguriamo anche con te. Ti ringraziamo per il tuo intervento. Riguardiamo a tutti Abne a Brave New Europe, il progetto che ci vede in rete con un ricco parterre di testate giornalistiche d'inchiesta per indagare come vengono spesi i fondi di coesione europea. Oggi abbiamo parlato con la giornalista, docente e data humanizer Donata Columbro, che ringraziamo per il suo intervento.
Grazie mille.
Grazie, buona giornata.